dal mezzo busto in giù. Poche notti al pianoforte che fanno da preludio a uno dei brani più noti della Prima Guerra Mondiale. Addio mia bella, addio. Anch'io questa sera ti dirò, Eleonora, il nostro saluto quando andremo a casa. Addio mia bella, addio.
Del resto la puntata si presta benissimo a questa modalità nostalgia, no? Un po'. Ecco, non volevo dirlo, ma volevo parare esattamente lì. Questa modalità, come dire, che ritroviamo in alcune note pubblicità di pasta. C'è subito voglia di lasagne, di ragù cotto per ore.
No, no, più che lasagna direi c'è subito voglia di casa, appunto quando qualcuno dice
Chiaro,
addio
è
pensa in
chiaro.
realtà alla partenza, ma soprattutto alla voglia di tornare. Vi lasciamo allora a questa versione di Addio mia bella addio di Carlo Bosi, scritta e composta nel 1848 nella registrazione del coro Michele Novaro.
Addio mia bella addio.
E allo spuntare del sole io partirò da te.
E sentite questa magia, questo pathos, questa emozione, altro che dichiarazioni su WhatsApp, vero Mirko?
Sì, doppie spunte blu, assolutamente, che ansia.
Nine, nine, nine.
No, diciamo che comunque queste sono le parole che Carlo Bosi scrive nel 1848 in pieno fervore risorgimentale. Quando l'Italia, così come durante la Prima Guerra Mondiale, si contrapponeva all'Austria, quindi Italia e Austria.
E visto che parliamo di Italia e Austria, insomma, questa cosa ci fa un po' pensare anche alle partite di calcio, se vogliamo.
Sì, fa molto mondiale e forse insomma, uno degli esempi di più forza e unità nazionale è proprio la partita dei mondiali e uno dei momenti più belli durante le partite, a parte i gol ovviamente,
I nostri gol,
i nostri.
ricordiamolo, non quelli degli austriaci e di altre nazioni.
No, no, altro che disfatte di Caporetto. No, no, sono il momento in cui si canta l'inno nazionale, tutti i giocatori, la mano sul petto e l'Italia chiamò. Sì, però non cantano tutto il Toto di Mameli durante le partite di calcio.
No, infatti noi italiani quando cantiamo l'inno di Mameli cantiamo la prima strofa normalmente,
Anche
però
perché la partita dura 90 minuti e bisogna
esatto, se
andare
no
veloce.
diventerebbe un concerto più che una partita, no, a parte gli scherzi, però l'inno di Mameli è in realtà molto più lungo, quindi ci sono molte più strofe e io e Mirko, insomma, leggendolo e rileggendolo abbiamo trovato delle connessioni, degli spunti interessanti.
Eh sì, perché cantiamo, pensate un po', solo la prima strofa di solito. E il 4 di novembre, giornata appena passata, fine della guerra, è anche la festa dell'unità nazionale, e vi lasciamo con questa quarta, anzi quinta strofa dell'Inno di Mameli.
Scriviamoci a favore,
già l'Aquila d'Austria le penne ha perdute, poi stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte. Il pieno spirito risorgimentale che ci diceva alla pugna, nel senso andiamo a combattere contro gli austriaci.
Guarda, ti dico la verità, Mirko, dopo aver ascoltato questo pezzettino, ma magari anche per le prossime volte si potrebbe dedicare una puntata agli inni nazionali, cosa dici?
Assolutamente, assolutamente, assolutamente sì. Pensate un po', tra l'altro, che quando gli organisti andavano nelle varie città, facevano delle variazioni dei giochi virtuosistici su quello che era la musica laica più pop, quindi gli inni nazionali. Addirittura Mozart fece una variazione sull'inno nazionale olandese, oppure una cosa simile mise Rossini nel viaggio a Reims, toccando tutti gli inni nazionali, perché quando uno sente l'inno nazionale c'è poco da dire, parte il cuore a palpitare e siamo tutti veramente un po' più bellicosi e belligeranti.
Sì, e poi visto che l'hai citato, proprio nel viaggio a Reims appunto c'è questa giocosità, questa ilarità di Rossini che, nel senso, ripropone gli inni nazionali ma in una verve un pochino comica, se vogliamo, no?
Sì, assolutamente sì. Poi Rossini, insomma, con forse le sue opere ci ha voluto far sorridere. Però
infatti adesso che mi ricordo tutti i personaggi che fanno parte del viaggio a Reims, che devono andare a Reims, e sono dei personaggi che vengono da diverse parti d'Europa, e da lì appunto i vari personaggi presentano i vari inni nazionali.
Tra cui l'inno polacco, che è citato nell'inno di Mameli, perché adesso stiamo facendo una puntata più risorgimentale che sulla Grande Guerra. Marsz, marsz, Dąbrowski, dice l'inno polacco, e Dąbrowski fu a Reggio Emilia, e la bandiera polacca, l'inno polacco, nacquero praticamente insieme a quello italiano, così come il tricolore. Anche la bandiera polacca.
Tra l'altro, appunto, scusami se ti interrompo, l'inno polacco che nel viaggio a Reims è cantato da, secondo me, uno dei personaggi più belli, che è la Marchesa di Melibea, secondo me il più bello di tutti, cioè ce ne sono vari, ma il suo è veramente speciale, secondo me.
Dobbiamo farvi sentire questo inno polacco, questa parte del viaggio a Reims.
Ma certo che dobbiamo sentirlo! Pro di guerrieri, seguaci di gloria, che dire, non so tu, ma usciremo da questa sala di registrazione sguainando le spade, come fa la Marchesa prima di iniziare a cantare.
Sì, sì, ovviamente quando si parla della guerra in tempi di pace siamo tutti più bravi, tutti più lanciati a sguainare la spada, e la contessa di Melibea proprio sguaina questa spada in scena, come dicevi Leonora, anche per caricare il pubblico. Ma vi leggiamo un piccolo estratto da Un anno sull'altipiano di Emilio Lusso, che dà forse un senso più vero delle cose, perché ovviamente in pieno spirito risorgimentale, in pieno spirito di fervore patriottico, siamo tutti interventisti, ma perché abbiamo un'idea della guerra sicuramente sbagliata.
Sì.
Vuoi leggere tu questo passo?
In realtà volevo aggiungere una cosa, nel senso che ricordiamola a chi ci sta ascoltando, questa puntata è sì una puntata dove facciamo della ricerca, facciamo degli approfondimenti, ma ci serve anche per riflettere su degli avvenimenti, insomma, che sono stati per noi importanti, sono stati...
Sì, perché ovviamente nonostante si celebri la pace il 4 di novembre e l'unità nazionale, è anche la festa delle forze armate, e questo ci invita ancora a riflettere. Vogliamo leggervi questo testo che tocca davvero le corde del cuore. Ma prima vi lasciamo con un brano musicale per darvi il senso emotivo di quello di cui stiamo parlando. Certo, facevo coscientemente la guerra e la giustificavo moralmente e politicamente. La mia coscienza di uomo e di cittadino non erano in conflitto con i miei doveri militari. La guerra era, per me, una dura necessità, terribile certo, ma alla quale ubbidivo come ad una delle tante necessità ingrate ma inevitabili della vita. Pertanto facevo la guerra e avevo il comando di soldati. La facevo dunque moralmente due volte. Forse era quella calma completa che allontanava il mio spirito dalla guerra. Avevo di fronte un ufficiale, giovane, inconscio del pericolo che gli sovrastava. Non lo potevo sbagliare, avrei potuto sparare 1000 colpi a quella distanza, senza sbagliarne uno. Bastava che premessi il grilletto e gli sarebbe stramazzato al suolo. Questa certezza che la sua vita dipendesse dalla mia volontà mi rese esitante. Avevo di fronte un uomo.
Un uomo. Ne distinguevo gli occhi e i tratti del viso. La luce dell'alba si faceva più chiara ed il sole si annunziava dietro la cima dei monti. Tirare così a pochi passi su un uomo come su un cinghiale. Cominciai a pensare che forse non avrei tirato. Pensavo. Condurre all'assalto 100 uomini o 1000 contro 100 altri o altri 1000 è una cosa. Prendere un uomo, staccarlo dal resto degli uomini e poi dire: ecco, sta fermo, io ti sparo, io ti uccido. È un'altra cosa. È assolutamente un'altra cosa. Fare la guerra è una cosa, uccidere un uomo è un'altra. Uccidere un uomo, così, è assassinare un uomo.
Facile pensare alla voglia di guerra e di battaglia se non ci si trova in mezzo a una trincea. Abbiamo scherzato anche un po' durante questa puntata, ma avete visto come dalla superficialità, dalla leggerezza, abbiamo intrapreso un viaggio sempre più in profondità dell'animo umano attraverso la musica, attraverso delle letture.
Abbiamo ascoltato proprio in chiusura un brano particolarmente suggestivo, dico io, perché Beppi De Marzi con il suo Signore delle Cime ci trasporta un pochino, no? In questa atmosfera
Di una montagna che è anche tomba, è stata tomba per molti, il Monte Pasubio, il Monte Grappa, su tutta quella linea di confine dove insomma si combatteva. Da una parte contro gli austriaci da una parte, contro gli italiani, molte persone non sono tornate. Appunto, quel addio mia bella addio che ci ha fatto partire la puntata con quella punta di nostalgia era un addio di cui veramente non si sapeva se era un per sempre o se qualcuno sarebbe tornato. E
Una
quindi.
montagna quindi che, come dire, restituisce a volte dei panorami che ci fanno sognare, ma a volte anche prende qualcosa.
Sì, assolutamente. Tra l'altro, anche per chi esegue, per chi canta, per chi suona questo tipo di brani, è un qualcosa che fa parte di noi, fa parte della nostra storia e che ci tocca da vicino. Abbiamo chiacchierato prima di registrare questa puntata anche con il maestro Mario Lanaro, che è il direttore di coro del Conservatorio di Verona, che intervisteremo una delle prossime volte per farci raccontare cosa fa lui in conservatorio con le voci dei giovani studenti, ma lui è anche un alpino e è il direttore della Iulia, che è questo coro di voci alpine, e recentemente con il conservatorio hanno fatto questo concerto per il 4 novembre in cui hanno unito testi teatrali, hanno unito brani musicali. E l'emozione sia degli esecutori che degli attori che del pubblico era tangibile, perché non si riesce a restare indifferenti a questo patrimonio culturale.
Mi piacerebbe concludere questa puntata citando sempre una frase del brano che abbiamo ascoltato, Signore delle Cime, che è Lascialo andare per le tue montagne. Non abbiamo potuto ascoltare tutto il brano, ma secondo me è una delle frasi più indicative, proprio questo lasciare andare, questo, come dire.
Questo conservare un ricordo bello di un luogo che è la montagna, che per gli alpini è un luogo di esperienza, è un luogo di vita, ma per alcuni è stata un luogo di fine vita. In una trincea abbiamo letto un brano del, appunto, Un anno sull'altipiano, ma si vuole unire a questo dramma una speranza, quella di ricordare un luogo nella sua bellezza e difendere questa bellezza. Recentemente la natura ci ha dimostrato la sua forza, la sua potenza, sradicando alberi, devastando territori, gli stessi territori dove volavano, insomma, dove volava piombo, dove si incendiava, non tanto perché la natura fosse inviperita, ma proprio perché c'era una lacerante divisione e contrasto umano. Quindi direi che 100 anni dopo Madre Natura ci ha dato un messaggio chiaro: pensate alle cose belle e difendetele sempre.
E quindi sì, in conclusione di puntata direi che noi di Dal Mezzo Busto in giù, come dire, lasciamo andare questi ricordi, queste suggestioni per le montagne. Cosa dici, Mirko?
Sì, lasciamole andare e come il soldato dell'Istuardo Soldati, Igor Stravinsky, che quest'anno anche lui compie 100 anni, iniziamo una marcia verso le nuove puntate, verso nuove esperienze.
E quindi un caro saluto a tutti, continuate a seguirci sui canali di Fuori Aula Network dal Mezzo Busto in giù.